Rick Dufer, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, ben ritrovato, come stai?
Bentornato, bene, alla ricerca del demone che è in noi, che è in me, che è in tutti quanti in questa conversazione. Rick Dufer, alias Riccardo Dal Ferro, è insieme con noi per raccontare il suo nuovo libro, ma non racconteremo solamente del libro perché Rick Dufer è veramente un'officina di idee sempre nuove. Ritorna sempre con Feltrinelli il libro che è uscito da poche settimane, il libro intitolato Critica della ragion demoniaca, quali forze sono al comando della tua vita? Certo che questo titolo e questo sottotitolo sono veramente importanti, ma Rick Dufer, cominciamo con raccontare chi è l'autore per chi non lo conoscesse ancora. Filosofo, ma non solo, Rick Dufer, Riccardo Dal Ferro, è autore, un performer teatrale, e di questo parleremo fra poco. E tra l'altro ha fondato un podcast filosofico che è un successone, Daily Cogito, e quindi anche da questo podcast nasce qualcos'altro. È una continua nascita di idee, Rick Dufer.
Sì, diciamo che io dico sempre, il mio lavoro, io ho la fortuna di lavorare esclusivamente con le mie idee. Il mio lavoro è pensare ciò che voglio e dire quello che penso, come diceva Spinoza. Quindi sì, il podcast influenza i libri nascono dagli spettacoli teatrali e ovviamente l'interscambio con la community è molto fecondo, perciò è tutto un alimentarsi di riflessioni che poi ritornano e si evolvono anche in modo molto autonomo.
Abbiamo sentito poco fa la citazione di Spinoza, che è uno dei filosofi più importanti, anche più scomodi per certi aspetti, no? A proposito del dire quello che si pensa e quello che si vuole in un certo senso molto spinoziano. Rick Dufer è molto filosofico in questo libro, ancora di più che nel precedente, a partire proprio dal titolo Critica della ragion demoniaca, perché un certo signore che si chiamava Immanuel Kant, aveva scritto un piccolo libro, definiamo così, circa 1000 pagine se non ricordo male, La critica della ragione pura. Ecco, da qui arriva il tuo titolo, Rick Dufer.
Sì, a noi filosofi piace citare questo libro di Kant, un po' perché ovviamente il libro di Kant ha dato veramente via alla riflessione contemporanea, un po' perché si tratta, come in Kant, di scandagliare alcuni presupposti che ci portano a funzionare in un certo modo. La critica della ragion pura è il tentativo di comprendere da parte di Kant come la ragion pura influenza il nostro modo di vedere il mondo. Ecco, noi siamo oltre la ragion pura, oltre la ragion pratica, siamo nella ragion demoniaca, perché la nostra invece è un'esistenza frastagliata di rumori, di interferenze, di presenze, direi, e di forze di cui spesso non siamo consapevoli e che appunto nel libro io chiamo demoni, anche rifacendomi un po' insomma al concetto di demone della filosofia antica, il daimon socratico, e tutto sta nell'individuare qual è il tuo demone. Ovviamente il demone nel senso del genio, cioè quello che ti rappresenta, quello che corrisponde più da vicino a ciò che sei veramente, e quali sono invece quei demoni che ci entrano dentro, perché noi li accettiamo in modo acritico, li lasciamo entrare, di fatto prendendo il comando delle nostre vite. Quindi da qui nasce questo titolo sicuramente ambizioso.
Che cosa ci racconta l'immagine di copertina?
L'immagine di copertina ovviamente è un'immagine che ricorda alcune litografie, alcune illustrazioni infernali. Ovviamente lì si tratta di demoni provenienti dall'inferno, potrebbero essere l'inferno dantesco, potrebbe essere l'inferno di Milton, però sono anche, diciamo così, sfumate, perché sono immagini demoniache invisibili, multiformi. Quindi abbiamo scelto una copertina che mostrasse e non mostrasse i demoni, perché appunto non sono i demoni semplicemente quelli con le corna che ci spaventano tanto. Spesso questi demoni, per quanto siano pericolosi, si presentano a noi con forme suadenti, divertenti, persuasive, e noi li lasciamo entrare pensando che siano alleati, quando invece sono avversari.
Che nella prefazione ci sono delle affermazioni mica da poco. Io odio Rick Dufer. Tu però amerai questo libro, e così si esprime Andrea Giulio Dori, fondatore di Efficacemente. Ora, è bella questa cosa, e lui lo spiega anche qual è il suo tipo di odio nei confronti di Rick Dufer. È un odio anzitutto pieno, pieno di rispetto nei confronti del pensiero del filosofo. Però dall'amore, dall'odio si passa all'amore. Perché noi arriveremo ad amare il tuo libro?
Allora, beh, io credo che questo sia un po' il modo con cui Andrea ha cercato di descrivere il rapporto che dovremmo avere con la filosofia. Sai, in un'epoca dove le persone che divulgano e parlano su internet spesso trovano un pubblico adorante che adora le idee perché adora la persona, in questo rapporto parasociale spesso anche molto dannoso, soprattutto per le persone giovani, io mi vanto di un fatto, mi vanto del fatto che una buona parte della mia community, di persone che mi seguono da anni, non mi trovano simpatico, non mi trovano magari loro amico, anche perché io faccio di tutto per non sembrare loro amico, e però sono appassionate alle mie idee. Perciò possiamo dire che c'è una parte di pubblico che mi odia eppure mi ascolta perché trova che il contenuto di quello che esprimo sia prezioso per la loro vita. E io credo che sia un grande obiettivo perché da sempre la filosofia deve essere una guastafeste. Socrate era il tafano, Diogene il cane, sappiamo bene che era comunque rigettato da una buona parte delle persone che volevano usare l'intelletto per mostrarsi belle. Ecco, noi siamo in un'epoca in cui chi vuole essere ascoltato è convinto di dover stare simpatico, di dover accaparrarsi appunto questa sorta di sentimento positivo. Io sono convinto che non debba essere così. Anzi, la filosofia deve essere una guastafeste, deve tornare a fare la tafana, deve essere fastidiosa, esprimersi attraverso pensieri che magari si fanno odiare, ma che in virtù di questo rifiuto diventano preziosi. Perciò la prefazione di Andrea è perfetta. Io voglio un pubblico che odia me e ascolta le mie idee. Magari odiare è una parola grossa, però che almeno non mi ascolta perché gli sto simpatico, ma mi ascolta perché quello che esprimo, al netto di ciò che pensano su di me, è utile ed è utilizzabile e prezioso.
Recentemente noi abbiamo avuto come ospite un filosofo il quale, facendo un esame di coscienza, no, della sua attività, ci ha detto che il filosofo è ora che lasci il suo studio, la sua sedia, la sua poltrona e vada incontro alla gente, perché altrimenti che filosofia è? La filosofia non è solamente andare in uno studio televisivo, la filosofia è sporcarsi le mani e fare il socratico, come diceva poco fa Ric di Ferro, no? Andare a parlare alla gente, anche se io non sono d'accordo con una persona, io parlo comunque, cerco un confronto. Oggi sarò perdente, ma piano piano mi creo anche un'idea e sarò sempre più capace nel gestire il mio pensiero. Perché i filosofi sono così restii a mischiarsi alla gente?
Perché hanno paura che il mondo contamini la loro immagine del mondo. Negli ultimi 150 anni la filosofia è diventata esercizio accademico questo ha portato a un vantaggio enorme, cioè oggi ci sono molti più filosofi rispetto a 300 anni fa, quindi ci sono tanti più libri, tanti più pensieri, c'è molta più varietà, però dall'altro lato la filosofia si è un po' distanziata dalle cose quotidiane. Credo che sia una sorta di respirazione della filosofia. Se tu vai a guardare nella storia, la filosofia ha i momenti in cui si allontana, sale sulla Torre d'Avorio, come Zarathustra, fa l'eremita, e poi torna a discendere nella piazza per mettere a confronto le proprie idee e concezioni con il mondo circostante. Viviamo in un momento di espirazione della filosofia. Il filosofo deve tornare nelle piazze, tanto quelle virtuali quanto quelle fisiche, deve incontrare le persone, deve parlare ai non specialisti, deve confrontare le concezioni che ha del mondo con il mondo e non soltanto con le persone che si occupano di filosofia. Io a questo mi sono votato quando ho aperto il canale YouTube, ma ancora prima, quando ho cominciato a fare filosofia a teatro, quando ho cominciato a fare eventi dal vivo, quando ho fatto un sacco di cose incontrando le persone. Ed è una cosa proficua, perché la filosofia in questo momento storico non può più essere ben educata, non può più essere asettica, deve impattare sul mondo, deve riflettere l'irrequietezza del mondo, deve prendere in mano le storie che ci raccontiamo, quelle di Netflix, quelle del cinema, quelle della letteratura, della fantascienza, e deve deve farsi contaminare, perché è da lì che nasceranno le idee nuove di cui abbiamo disperato bisogno.
E farci imparare a pensare, o come diceva Simone Weil, insegnare che cos'è conoscere. Ora, questo libro, certo, partendo proprio da questa frase, insegnare che cos'è conoscere, entra dentro, no, al fatto che noi siamo più a conoscenza di questo mondo, no? Certo che se tu vai a chiedere a un ragazzino cosa vuole fare da grande, ti dirà che vuole fare lo youtuber, non di certo il filosofo, però c'è possibilità per ogni cosa, Rick Dufer.
Assolutamente sì, io credo che la filosofia in questo momento storico abbia una grande missione, che è quella di tornare, come dicevo, ad essere irrequieta, ovvero a dire anche ai ragazzi giovani: guardate che l'esistenza è l'inquietudine di cui parlano i Fernando Pessoa, di cui parla Meister Eckhart. Oggi noi siamo in un momento storico dove, come dire, siamo circondati di figure che vogliono sembrare invincibili, di successo, figure sicure di ogni cosa, sagge, solide, che sono gli influencer, i filosofi televisivi, i personaggi che vanno in giro. Perché? Perché vogliamo, non vogliamo mostrare al mondo la nostra insicurezza e fragilità. E i ragazzi oggi a 15-16 anni vivono con quest'idea che la loro inquietudine, la cosa che sentono dentro, che è la cifra stilistica della nostra esistenza, in realtà è un errore di sistema. Io quando vado nelle scuole, mi capita spesso, al posto di star lì a dire: oh, guardate, si può avere successo, si può fare, si può, io dico sempre: ragazzi, io ho 37 anni, voi avete 20 anni meno di me, credete che le incertezze che sentite, le fragilità che sentite in me siano scomparse? No, la filosofia mi ha semplicemente dato nuove domande per farci i conti, ma non scompare quella fragilità, quell'insicurezza, quell'inquietudine. Ecco, la filosofia deve tornare a dire al mondo, soprattutto ai giovani che oggi vivono con angoscia duplice, questa loro angoscia, perché vivono angoscia pensando di non dover essere angosciati, vivono un'incertezza pensando di non poter essere incerti, di mostrarsi sempre bravi, diciamo così, intelligenti, di sapere qual è il loro futuro. La filosofia deve tornare a dire: no, la vita è incertezza, e anche il più saggio dei filosofi televisivi vive quell'angoscia e quell'incertezza, e quando ci raccontiamo di essere bravi, arrivati, intelligenti, fighissimi, stiamo solo mentendo. E quindi fai pace con quell'incertezza. La filosofia per me è sempre stato un modo per accettare la mia incertezza, e credo che sia fondamentale oggigiorno.
E poi lo cita più volte, no? Foster Wallace con l'infinite jest, no? Delle nostre proiezioni virtuali. E questa è una cosa a cui dobbiamo tenere presente, perché altrimenti siamo un po' come il criceto, no? Con la sua, nella sua gabbietta, e questa infinità di cose che noi ripetiamo e ripetiamo non fanno altro che smantellarci, come scrivi tu, ma smantellarci da dentro.
Assolutamente sì, il concetto di Infinite Jest di Foster Wallace è uno dei punti di maggiore ispirazione di questo libro, ma non solo, è del lavoro dei miei ultimi due anni, perché per me è stato un incontro fondamentale, in quanto mi sono accorto che l'Infinite Jest era parte fondamentale della mia esistenza. Che cosa intende Foster Wallace con l'Infinite Jest? Intende proprio il modo con cui noi ci rapportiamo oggi a internet. Usiamo i social network per sembrare più fighi, più belli, più intelligenti, più colti di quello che poi sentiamo di essere quando siamo da soli. Usiamo questo mondo della popolarità per mostrare le nostre relazioni così solide, forti, autentiche, quando invece poi nella realtà dei fatti ci sentiamo soli, sperduti, abbandonati. Mostriamo i successi della nostra vita e nascondiamo in ogni modo il fatto che di nuovo ci sentiamo fragili, incerti, e quindi viviamo immersi in questo infinite jest, che ovviamente lui mutua da Shakespeare quando Amleto prende il teschio di Yorick e dice: poor Yorick, fellow of infinite jest, quindi povero Yorick, amico di infinita arguzia, che in realtà oggigiorno dovremmo più che altro tradurre con infinita fighezza. Ecco, l'infinite jest è il tentativo di mostrarci, sentirci, manifestarci più fighi di quello che effettivamente siamo dentro di noi, di nuovo perché abbiamo eliminato dalla nostra vita quella capacità di raccontare e mostrare le nostre incertezze, le nostre inquietudini. Da questo punto di vista io credo che Foster Wallace vada letto insieme al già citato Fernando Pessoa nel libro dell'inquietudine, dove questa parola inquietudine ben lungi dall'essere nemica della vita, diventa l'unica energia utile per fare qualcosa della propria vita. Torniamo ad ammettere la nostra inquietudine, prendiamola in mano e usiamola come energia positiva, altrimenti siamo perduti.
Siamo perduti anche se smettiamo di vivere il reale, no? E quindi raggiungiamo un'infelicità, anzi una disfelicità, sostiene Rick DeFeo.
La disfelicità è un problema, di nuovo, che io, una parola che ho inventato perché mi sono accorto che non siamo infelici, noi non siamo infelici. La felicità ovviamente è un concetto scandagliato ampiamente dalla filosofia in millenni di storia. Diciamo che, per dirla a breve, la felicità nella filosofia non è la felicità dell'avere il nuovo iPhone, dell'avere una buona relazione, dell'avere qualcosa. La felicità è la realizzazione di sé, ovvero il trovare il proprio daimon, il proprio genio, cioè conoscere me stesso. Quella è la felicità, quella che non passa, che non è in mano di altri. Noi dall'altra parte rivolgiamo la nostra ricerca della felicità all'esterno, e quindi la rivolgiamo agli oggetti, ai possessi, alla ricchezza, alla popolarità, al consenso, alle cose che abbiamo, e questo da sempre la filosofia dice è infelicità. Però c'è un problema. Il problema è che, a differenza che nel 1600, dove la tua falsa felicità, quella del possesso, era sempre alternata a momenti di grave infelicità perché quelle cose non ce le avevi, oggi noi abbiamo talmente tante cose da possedere e che quindi ci posseggono, da non accorgerci più di quel momento di miseria in cui non hai più le cose. E quindi viviamo sollevati in questa sorta di dipendenza continua, che io nel libro chiamo iperdipendenza, che ci rende non infelici, ma disfelici. È una condizione addirittura più grave dell'infelicità, perché è una condizione in cui possiamo tranquillamente illuderci di essere perpetuamente felici, e invece siamo preda dei demoni, siamo dipendenti da cose esteriori, ma non ce ne accorgiamo mai perché siamo sempre occupati da qualcosa. Perciò è una condizione che secondo me descrive molto bene uno delle grandi angosce dell'uomo contemporaneo, che è disfelice, non infelice, e bisogna tornare a combattere questa cosa.
E che soffre di tecnodemia, e qui è il capitolo, è molto importante, lo lasciamo scoprire insieme con gli altri, ai nostri ascoltatori, prossimi lettori, di Critica della ragion demoniaca. Quali forze sono al comando della tua vita? Il libro è pubblicato da Feltrinelli, però io vorrei, visto che ho aperto la pagina e vedo una sottolineatura tra le tante, vorrei chiudere la conversazione su questo pensiero a proposito di tecnodemia, no? Il pensiero di un tuo collega Günther Anders, che dice che il tipo dell'uomo che ha esperienza diventa ogni giorno più raro, e che il prestigio della persona di età e di esperienza diminuisce ogni giorno. Invece che porci in cammino noi stessi, il mondo viene posto in serbo per noi, e invece che portarci noi sul luogo degli avvenimenti, questi ci sono portati. E beh, queste parole ci attraversano e ci impegnano.
Günther Anders è una delle letture più importanti che ho fatto negli anni, perché lui ci ha visto molto avanti. Di fatto lui ci racconta i danni di un mondo delivery. C'è un mondo che ci viene sempre portato e consegnato. Ovviamente lui aveva in mente il televisore, che in quegli anni iniziava per le prime volte, o la radio, perché comunque erano gli anni 50, quindi si vedevano queste prime cose. Il mondo ti arriva in casa, che era una rivoluzione fondamentale, talmente veloce che non è stata neanche compresa dall'essere umano, e l'essere umano si è trasformato in modo inconsapevole. Oggi noi il mondo delivery lo vediamo in ogni cosa, lo vediamo nelle cose anche comode. Ovviamente il delivery che ti porta a casa il cibo una sera in cui sei affaticato può essere anche molto comodo, però poi ti viene deliverato tutto, la finta felicità, i demoni ti vengono portati in casa, le idee. Quindi l'uomo di oggi è un uomo molto simile a quello raccontato, se vogliamo fare una citazione pop che mi sta molto a cuore, all'umanità raccontata in Wall-E, il film della Pixar di ormai credo un quindicina d'anni fa, forse qualcosa anche di più, in cui l'umanità è completamente adagiata su questi sofa comodissimi e non devono neanche più mettere giù il piede da questi divani magnetici che vagano per questa astronave, e i robot tutte le intelligenze artificiali e tutto quanto portano il cibo, portano i programmi TV, portano i divertimenti, portano gli svaghi, e l'essere umano è completamente adagiato. Ecco, il pericolo di arrivare ad essere quella cosa lì è molto molto concreto. Viviamo di algoritmi che ci portano le cose da vedere, di macchine che ormai ci consegnano il mondo a domicilio, e abbiamo dimenticato che il significato della vita invece sta nell'andare a prenderci le cose del mondo che ci interessano. Il vero pericolo, che da Gunther Anders è perfettamente delineato 70 anni fa, è quello di smettere di credere alla propria intenzionalità. Se il mondo ti viene sempre portato da algoritmi efficacissimi, quello che tu veramente vuoi passa in secondo piano rispetto a quello che l'algoritmo vuole da te, e questo forse è un demone veramente fra i peggiori da combattere ogni
sì,
giorno.
Veramente è difficile da combattere, lo dobbiamo ammettere, ma dobbiamo in ogni modo cercare di farlo, perché è importante, ne va della nostra vita e anche del futuro, e non solo nostro, anche di quelli che verranno dopo. Rick Dufer, prima di salutarci, qual è invece il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Io in questi giorni sto leggendo, rileggendo in realtà, alcuni libri di Giorgio Colli, che insomma è un autore che di filosofia antica ha scritto tanto.
Sulla nascita della filosofia.
Sto rileggendo esattamente il libro sulla nascita della filosofia, sto rileggendo gli scritti su Eraclito, che è uno dei miei grandi amori. Io Giorgio Colli è un autore che ho amato tantissimo, che amo tuttora e da cui prendo sempre spunto. L'altro libro invece che mi sta accompagnando è, che sto finendo proprio in questi giorni, è, visto che si chiacchiera molto di questa trilogia di fantascienza, Il problema dei tre corpi. Io lessi i primi due libri ancora ormai nel 2020 o 21, adesso iniziai il terzo, che però mi annoiò moltissimo, visto che adesso è uscita la serie TV, sto finendo proprio in questi giorni questo terzo libro, perciò questa è l'altra lettura un po' più pop rispetto a Giorgio Colli.
Grazie davvero Rick Dufer per il tempo che ci hai dedicato e buona giornata.
Grazie a te, grazie a voi, buona giornata.